Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, il tema di oggi è viaggio e sogno. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Abbiamo ascoltato Hotel California, un pezzo leggendario degli Eagles, ormai entrato nell'immaginario degli ascoltatori per essere un po' l'emblema di quella parte del sogno americano eccessiva e quindi più vulnerabile. La California rappresentava l'ultima terra senza padroni, diciamo, in cui poter per fortuna realizzare i sogni e i progetti di una generazione intera. Eppure, dopo Woodstock, quelle spinte creative e rivoluzionarie terminarono, o almeno quella era la percezione che gli Eagles ci raccontano, che cantano nella canzone, la fine di quella, di quell'utopia. In un pezzo della canzone stessa si canta proprio una volta che il viaggiatore è entrato nell'hotel ed è stato anche accolto bene, si canta "Qui non ci sono che fantasmi" dal 1969, da Woodstock appunto. E inoltre in quel periodo descrivere gli effetti e gli eccessi del comportamento, il comportamento insomma autodistruttivo di chi faceva rock era un po' quasi d'obbligo. Un po' la fine dell'innocenza, la fine del sogno, quel sogno che è il filo rosso della nostra puntata di oggi. Sogni in ascesa, sogni ad occhi aperti, sogni che si realizzano e anche sogni in declino, un po' come il sogno americano raccontato da questa canzone o dagli spaccati di Bukowski o dal personaggio di Arturo Bandini, che è perfetto, nato dalla penna di John Fante, o anche Il grande Gatsby, un romanzo geniale di Fitzgerald in cui l'autore prevede con anticipo quasi questa fine del sogno americano, quel sogno che però aveva dato spazio a quasi tutti.
Lee Masters guardò spietatamente alla piccola America del suo tempo e la giudicò e rappresentò in una formicolante commedia umana. Le spettrali, dolenti, sarcastiche, voci di Spoon River ci hanno tutti commossi e toccati a fondo. Queste le parole di Cesare Pavese sull'antologia di Spoon River. In Illinois il fiume Spoon lambisce ed attraversa un cimitero dove riposano i protagonisti dell'antologia di Masters. È un microcosmo reale, dimenticato, celato dal fasto della grande America, che non vuole vedere la fame, la miseria, la crisi sociale. C'è solo spazio per il sogno americano fatto di uomini rispettabili, non di minatori, carichi di peccati, né di donne adultere. Non c'è posto per quelli etichettati come reietti, isolati nella provincia. L'America è ancora vittima dei suoi miti. L'antologia è un caleidoscopio di vite e di emozioni discriminate perché diverse, perché tormentate, perché inadatte a rappresentare la superiorità di cui si nutre l'America. L'autore permette ad ogni singolo personaggio di poter parlare, di poter raccontare la sua storia, la sua vita, i suoi dolori, la sua morte. L'ubriacone, il suicida, il reverendo, il giudice, a tutti questi è data la possibilità di narrare la loro esistenza, tutti meschina, ma vera. Spoon River è il testamento di un'America che non si sente superpotenza mondiale, è arrabbiata, delusa, esclusa, offuscata e dimenticata.
Dalla collina al fiume. Nel Somnium Scipionis di Cicerone si racconta di un sogno di Scipione Emiliano, che sogna suo nonno, il più famoso Scipione l'Africano, che gli parla di anime immortali perché virtuose, gli parla di cosmo, di Via Lattea e di fiumi, soprattutto del fiume Lete, il fiume noto per essere il fiume dell'oblio nella mitologia greca e romana. In Platone, in Virgilio, ma anche in Dante, nel Purgatorio, così come nel Faust di Goethe, o ancora in Baudelaire, questo fiume, anche nel Somnium, assume il carattere di fiume infernale, così come l'Acheronte o lo Stige, in quanto è un luogo per scontare le pene, le penitenze e per raggiungere l'aldilà. Bere l'acqua di un determinato fiume, oppure immergersi completamente in un fiume, così come ad esempio nel Gange oppure nel fiume Giordano, è da sempre un gesto carico di simbolismo. L'acqua è carico di simboli. I simbolismi sono legati non solo alla rinascita, alla purezza, ma anche all'idea classica del fiume come qualcosa che porta al mare, che conduce al mare, che quindi scorre, si muove, pantarei, o ancora è legata all'archetipo della sponda opposta come qualcosa da raggiungere o di irraggiungibile. Il fiume, per esempio, spesso è vita, così come lo era per le antiche civiltà che hanno da sempre tentato di stabilirsi, di stanziarsi vicino ai fiumi. È vita anche per due innamorati in Oklahoma che, almeno all'inizio, scendono in quel fiume per cantare amore, per cantare libertà. Loro sono Jonas e Mary e la canzone è The River.
Come from out in a valley, we'll miss her when you young. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met at school when she was 17. We drive out of this valley, down the field we're green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Era
the River, e Bruce Springsteen ci perdonerà. Jonas nasce nei primi del Novecento, in un paesino sul fondo di una valle, circondato dalla campagna. Niente di più e niente di meno di uno dei tanti villaggi dell'Oklahoma di quel periodo. Grano, maiali, vicini un po' invasivi, legami di sangue, immobilità nell'area, formiche su muretti. E Jonas conosce Mary, se ne innamora. Mal sopportano entrambi l'ambiente in cui sono nati. Nella notte, dopo qualche sassolino lanciato sulle finestre, frecciano in strade tortuose, attraversano i campi e arrivano al fiume. Un fiume che per loro rappresenta la vita completa, quella realizzata, quella in cui tutto scorre e si rimescola per realizzare l'armonia. Mary poi rimane incinta. Un amore adolescenziale sta per diventare qualcosa di serio e qualcosa inizia però a scricchiolare e a incrinarsi. L'assenza di gioia, di sorrisi durante le nozze è un po' un presagio oscuro. Ma nonostante tutto, Jonas e Mary trovano la forza di celebrare al modo loro il matrimonio, tornando giù al fiume e guardarsi tuffarsi fare l'amore. Dopo quella volta, però, andare al fiume non sarà mai più per loro la stessa cosa. Perché il resto del racconto è una storia di tristezza, di nostalgia, di ore passate a guardare il televisore senza parlarsi né guardarsi. Mary si comporta come se non gliene importasse più di quello che era, di quello che erano e di quello che sono diventati. Jonas come se non ricordasse. In realtà Jonas ricorda tutto. Mentre Mary, addormentata davanti alla televisione accesa, si chiede se un sogno che non si realizza è solo una bugia o addirittura qualcosa di peggiore. E ripensa a quello che aveva sentito dire una volta dal prete e che gli aveva chiesto di ripeterlo per scriverlo. Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale del medesimo stato. Ma proprio a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento, essa si disperde e raccoglie, viene e va. Così Jonas torna ogni notte a quel fiume, ma l'acqua non c'è più. Quel che è fatto è fatto. Ormai lo puoi solo raccontare da ubriaco, forestiero capitato là per caso nel bar dove vai ogni notte, dopo aver rimirato un passato ormai arido.
Questa invece è la storia di un altro fiume. Ce lo racconta la mitologia greca. È il Lete, il fiume dell'oblio. Tra l'altro il Lete esiste davvero. Esiste in provincia di Caserta, a Letino per la precisione, e sgorga dal massiccio del Matese. Ma noi ci facciamo raccontare la storia dal libro della Repubblica di Platone. Lì le anime si dissetavano. E Platone ci racconta la storia del Lete e delle anime con il mito di Er. Disse che la sua anima, dopo essere uscita dal corpo, si mise in viaggio assieme a molte altre, finché giunsero a un luogo meraviglioso, nel quale si aprivano due voragini contigue nel terreno e altre due, corrispondenti alle prime, in alto nel cielo. In mezzo ad esse stavano seduti dei giudici, i quali, dopo aver pronunciato la loro sentenza, ordinavano ai giusti di prendere la strada a destra che saliva verso il cielo, con un contrassegno della sentenza attaccato sul petto, agli ingiusti di prendere la strada a sinistra che scendeva verso il basso, anch'essi con un contrassegno sulla schiena dove erano indicate tutte le colpe che avevano commesso. Giunto il suo turno, i giudici dissero a Er che avrebbe dovuto riferire agli uomini ciò che accadeva laggiù e gli ordinarono di ascoltare e osservare ogni cosa di quel luogo. E vide delle anime che si dissetarono alle acque del fiume Lete, ma quelle che lo avevano fatto in maniera smodata dimenticarono la vita precedente. I filosofi, invece, guidati dalla ragione, bevvero poco o niente e mantennero il ricordo del mondo delle idee.
Ma torniamo alla domanda di Mary, la domanda che fece a se stessa, la domanda che segna la canzone. Un sogno che non si avvera è una bugia. Non è vero che il sogno di River non c'è stato, si è avverato, è durato poco, è durato nello spazio di un istante, di una notte o di poco altro, di un periodo che non ritorna, ma c'è stato. E vivere tutto il resto della vita in funzione di quel ricordo, forse questo è una bugia. Non a caso Don Chisciotte, un'opera forse una delle più importanti quando si parla di salute mentale, ma forse una delle più lucide, nel capitolo conclusivo in cui si concludeva l'avventura terrena del protagonista, fa mettere Sancho Panza, il suo compagno, il suo fido scudiero, la persona che lo aveva seguito nell'illusione fino a attratto inizialmente dal sogno di avere un'isola da governare di per sé, ma poi attratto semplicemente dal viaggio che resta il tema di questo programma. Ecco, Don Chisciotte è disteso sul letto di morte e Sancho Panza dice questa cosa. Lui, che era apparso per due tomi quasi come un sempliciotto, dice questa cosa che ha molto senso. In mezzo ai singhiozzi: Vossignoria, dice Sancho a Don Chisciotte, non muoia, non muoia, signor mio, pigli il mio consiglio, badi a vivere, che non può fare l'uomo peggiore bestialità in questa vita, de lasciarsi morire così alla babalà, senza che nessuno lo ammazzi, né altre mani lo finiscano, fuorché quelle della malinconia. Ecco, la malinconia, il rimorso di un'azione mai fatta, è un qualcosa che ci seduce paradossalmente. È qualcosa che ci attira, che ferma il nostro passo, ci fa girare indietro. Per questo ho voluto scegliere una canzone a cui sono legato, sono delle parole su cui ho messo la musica, si chiama Last Tango. È il racconto di una notte perfetta, di due persone che si trovano a danzare in strada e hanno davanti a loro dei grattacieli, e nel momento che ballano questo ultimo tango, tutte le geometrie improbabili che hanno fatto sì che si incontrassero prendono un senso anche a quello che loro percepiscono, e dalla strada si sentono catapultati al piano più alto del grattacielo. Il testo è di Fabrizio Dell'Isola, la musica è del mio gruppo, gli Yop, e questa è Last Tango.
Find a meaning to give to their sins. They pass through skyscrapers to fill the grounds below them in a tender sky above.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.